e a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
molta radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta radiazione.
Quando faccio colazione, ascolto sempre radiazione.
Thank you. soldati. Forse un giorno ti vengo a trovar. Tappu, 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 ta-ta.
Siamo, ricominciamo dopo la pausa estiva. Cosa qua, sono qua che vedo birre che viaggiano.
No. Eppure la birra è fondamentale.
Sì, ma non ce l'avevano gli italiani, ce l'avevano solo gli austriaci.
Sì. Però guarda un po', Marx scriveva un'epoca in cui e in luoghi in cui c'era la birra, e quando hanno messo la tassa sulla birra i suoi discorsi hanno cominciato a fare presa, perché effettivamente erano tutti un po' incazzati questa cosa, no? È come lo sciopero del tabacco,
non si sì.
Era cos'era?
No, ma lo sciopero del tabacco è stato fatto a Milano, ma quello allora era durante il periodo della guerra di indipendenza, che praticamente contro l'odiosa tassa dell'occupante austriaco
del Crucco
mettevano appunto, la gente si rifiutava di fumare e gli austriaci, gli ufficiali, andavano in giro con questi sigari possenti proprio per invogliare appunto questi. Ringraziamo i nostri tecnici che ci aiutano sempre. Quella dello sciopero del tabacco, appunto, mentre gli ufficiali dell'impero austro-ungarico giravano per Milano con questi sigari possenti, perché loro fumacchiavano un po' di tutto, dai Brissago svizzeri a comunque quello che veniva proposto.
Però è questo, se ci pensi, il capitalismo è riuscito veramente a vincere quando ha garantito una serie di vizi. Perché
Però cosa c'è? Ma anche i nostri soldati davano appunto questo tabacco sotto forma di mezzi toscani, che era però un privilegio per pochi avere il mezzo toscano. I soldati si accontentavano del trinciato, del tabacco appunto per fumare la pipa, ma i sigari erano un po' un privilegio, anzi gli sigari glieli davano per andare ad accendere i tubi di gelatina, quindi coglievano l'occasione appunto per fumarsi l'ultimo sigaro, perché tanti di loro da quell'operazione
la sigaretta del condannato a morte,
esatto, venivano dati questi mezzi toscani che loro fumavano con la brace per dentro in bocca per non fare vedere chiaramente la brace. Non si sente cosa c'è?
Non si sente questo microfono, no, è proprio morto. Vai Lucky.
Comunque stavo dicendo, intanto, fino a che tu ti metti a posto il microfono, comunque abbiamo i nostri tecnici qua alieni che continuano a gironzolare. Morto? Comunque stavo dicendo appunto che quel sigaro era l'ultimo, che per tanti di loro era l'ultimo sigaro, perché quando andavano a accendere i tubi con il sigaro puntualmente arrivava l'austriaco che gli interrompeva la fumacchiatina e ti mandava direttamente sotto 2 metri di terra, anzi non sotto 2 metri di terra subito, perché te ne stavi là di fronte al reticolato austriaco che tu avevi tentato di far saltare sotto appunto il premio tante volte mai mantenuto comunque di 10 lire o di una settimana di licenza, il che per questi poveri cristi che tante volte si montavano mesi e mesi di trincea senza mai riuscire ad andare in retrovia, e quando invece andavano nelle retrovie venivano mandati a pochi chilometri dal fronte sotto il fuoco dell'artiglieria austro-ungarica, che magari qualche volta per pietà non picchiavano più di tanto. E quindi vediamo se qua adesso ti danno un microfono funzionante. Ce la faremo in quanto i nostri tecnici alieni. Comunque appunto stavo dicendo, quando ti mandavano a riposo significava mandarti appunto dietro le linee a pochi chilometri sotto il perfetto tiro dell'artiglieria austro-ungarica, e posti qua con questi mezzi toscani che tanto più che altro erano il discorso dei 10 lire, perché 10 lire all'epoca erano soldi per quei poveri cristi che prendevano 10 centesimi al giorno. Prendere 10 lire tutto su un colpo, però tante volte gli costava loro la vita. In questo settembre, tra l'altro, in montagna iniziava un po' l'autunno, come si suol dire, ma tanti aspettavano solamente una cosa, che nevicasse per poter riuscire appunto a interrompere le azioni militari, perché la neve era l'unica cosa che nel fronte dell'altopiano, nel Carso, da qualche parte, interrompeva per il momento, causa le abbondanti nevicate. Forse sul Carso un po' meno, perché le precipitazioni non erano certo copiose come si poteva, come poteva essere nell'altopiano, comunque in Trentino Alto Adige, chiaramente. Quindi i nostri soldati aspettavano solo questo. In questo settembre continuava quella dannata strage di ragazzi che continuavano a morire per pallottole, per fame, per granate, per malattie, e tentavano appunto di riuscire a sopravvivere aspettando appunto la nevicata.
E dovrebbe funzionare?
Esatto. No.
Poco. Sì, dai, funziona. Aggiustare un po' il volume, funziona. Perfetto, ci siamo. Siamo in stereo adesso.
Esatto, adesso ce la facciamo.
Grazie al tecnico alieno. No, dicevi della neve, eccetera, però
che la neve era attesa, la neve era attesa perché tra l'altro era talmente copiosa che dopo qualche ufficiale aveva l'idea di mare di fornirgli le scale per riuscire ad andare fuori l'assalto, ma puntualmente queste scale finivano come legna d'ardere. Difatti è un po' faticoso trovare scale, magari qualcuno le ha tenute, ma è difficile perché tante sono finite appunto come legna d'ardere, perché comunque in ogni caso non avevano nulla, perché anche possiamo pensare a chi era sull'altopiano, ma pensiamo a chi era sull'Adamello, sul Corno del Cavento, ad alta quota, sopra i 3000 metri, che si scavavano queste gallerie nella neve per uccidersi uno con l'altro. Tu immagini la bellezza poetica di questo manto bianco, di queste montagne quasi inviolate.
E vuoi mettere schizzato di rosso?
Esattamente, ma tra l'altro quasi anche la bianca neve. Qualche volta anche l'idiozia stessa dei comandanti è solo sul continuare a tenere i fanti di vestiti in grigio verde, cioè su un manto bianco, era come praticamente avere scritto la pallottola, indirizzo della pallottola.
Mentre chi aveva delle divise...
Dopodiché ebbero la brillante idea di usare le lenzuola, che però, per quanto insomma un po' spartano come metodo, però funzionava, bianco era bianco, però non erano più le valanghe, erano più le dissenterie, perché dovevano bere acqua di accia, come dicevano i fanti, quindi avevano grossi problemi di stomaco, anche se per noi sembra una cosa un po' insulsa, ma proviamo a pensare a essere a 3000 metri con una dissenteria, oppure pigliarsi una polmonite a causa delle condizioni, tra l'altro.
Essere a 3000 metri in una trincea, quindi in un luogo chiuso, piccolo, affollato.
Sì, difatti, come dicevo, tanti di loro erano sempre costantemente anneriti, perché loro non avevano possibilità di avere un fuoco, una stufa, perché anche il camino rivelava la postazione, quindi dovevano ingegnarsi a mettere i camini in modo che non facessero fumo tanto, perché altrimenti l'artiglieria austro-ungarica ci picchiava sopra e viceversa. Ma gli austriaci erano un po' più intelligenti su queste cose, si erano già preparati un po' meglio.
Più che intelligenti, erano preparati, poi loro la guerra l'hanno preparata per tempo.
Sì, perché
e
comunque
quindi
vedersi
una serie di soluzioni probabilmente,
esatto,
le avevano già pensate.
Non è che sopra avessi un tetto di caccia e struzzo, comunque un bunker che poteva per quanto poco tenere un calibro medio. Ti picchiavano sopra con i grossi calibri, quindi possiamo immaginare nella neve cadeva una marmita da 150 kg, la tua trincea se ne andava.
Ma difatti, poi diciamocelo, lì probabilmente ha giocato anche il fatto che i popoli che hanno combattuto sulle montagne si differenziavano in persone avvezze a certe temperature.
Certo, chiaramente gli italiani,
eccetera,
erano talmente prodighi che mandavano su fanti delle Marche a combattere sopra i 3000 metri invece di mandare chiaramente gente.
Ci hanno mandato tutti quelli che potevano delle Alpi, eccetera. Abbiamo letto con i fratelli Godilar che effettivamente le nostre Alpi si sono svuotate di tutta la gioventù dell'epoca, ma appunto ne è stata fatta strage. A quel punto mandavano quelli che rimanevano, e quindi da tutta parte d'Italia.
Difatti tuttora, se il viandante si reca tramite con una guida, comunque, perché tuttora l'Adamello, quei fronti non sono certo terreno per scout, anzi presentano delle difficoltà, presentano dei crepacci dove tuttora molto probabilmente anche lì sono a perenne sentinella di quel posto tanti soldati. Gli fa dei timbatti, come dicevo, in macchie scure che possono essere più o meno uomini, più o meno muli.
Eppure hai visto la polemica di quest'estate sui giornali, che ne sono morti comunque ancora un tot di persone in gita nelle varie, nelle nostre Alpi, e che sembra che ormai ci sia un certo turismo molto leggero, superficiale, nel senso che le persone hanno messo in sicurezza ormai in parecchi punti delle Alpi un sacco di sentieri difficili, e quindi ci vanno un sacco di persone non attrezzate e, ma anche mal vestite per la montagna, per il posto che hanno scelto, e ci muoiono, no? E
sì,
hanno
esatto.
La solita carrellata, ma quest'anno hanno battuto più degli altri anni, di fotografie, anche perché ormai sono tutti con i telefonini che possono fotografare di tutto e di più nelle condizioni più incredibili, di fotografie in persone, non lo so, con le scarpette da ginnastica, la camicetta, il jeans, i pantaloncini corti.
Sì, sì, no, ma difatti loro 2000, esatto, loro comunque sfidano ciò che comunque un buon escursionista non farebbe mai, certi posti appunto senza un adeguato equipaggiamento.
Sembra proprio essere il frutto di una della nostra cultura, tra virgolette, cultura su tutto, no? Questo territorio, sì, in cui basta appunto il soldo, basta, non c'è assolutamente più nessun rispetto per il territorio comune, no? Quello, sia quello che abitiamo, sia quello che andiamo a visitare, eccetera.
Difatti.
Perché sembra essere veramente l'espressione,
no, ma
di
fatti,
se rompo, ma non è un problema.
L'Adamello comunque in questo momento è sotto vigilanza alquanto feroce, perché comunque sono un po', tra virgolette, rotti le scatole, vedere questi pinco pallini che pensano di affrontare una passeggiata su un prato, ha iniziato a diventare anche ferocetti, ma anche perché tra l'altro, come dicevo, c'è anche gente che frequenta l'Adamello non per scopi turistici ma per scopi predatori, perché con il ritiro del ghiacciaio, grazie comunque al global warming, iniziano a restituire ancora i resti di quei ragazzi, i resti di divise, tante cose, perché il ghiaccio conserva tutto, quindi ti puoi trovare benissimo come una divisa, un berretto, un elmetto, un cappello intatto, come anche il proprietario purtroppo, ma anche perché tanti ordigni stanno venendo alla luce, perché comunque per la neve non era certo la terra, quindi essendo spolette meccaniche qualche volta, più di qualche volta, facevano cilecca, rimanevano per sempre là impiantate su questa neve.
Inesplose.
Tra l'altro, ma è vero anche perché sono un po' facilitati nel compito, perché la neve, cioè il ghiaccio le tiene talmente bene che si leggono ancora le scritte, i colori, perché in base al colore si capisce anche il tipo di granata, perché sono state buttate anche tante a gas, quindi ti intravedi la granata di colore giallo, magari con la scritta in tedesco, pensi un attimo che quella è probabilmente una granata a gas, perché comunque le recuperante
esperto. Forse sarebbe utile fare una specie di rassegna.
Ma ce ne sono talmente tanti tipi di... Difatti quando becchi il pallino che va là, vede una... Perché tanti hanno un fascino, non si sa perché. Perché le vedi, vai a osservare queste marmite, che tra l'altro sono anche di dimensioni ragguardevoli, perché tiravano bene dalla vallata, quindi... Cioè, magari ti vedi questa qua che tante
c'è
volte.
C'è questo gusto, non
sì, no, ma le vedi questa barella da 100 kg impiantata là. Mario, vai anche a toccarla, però tante volte succede che in gergo, come si dice, il percussore è rimasto in equilibrio. Quindi praticamente il colpo non è stata, la pressione che d'impatto non è stata sufficiente a farlo deflagrare, però è rimasto là. Che basta magari un colpetto in più perché lui scatti, e quindi tante volte magari qualche folpo lo va a toccare e deflagra.
No, ecco, questo tipo di situazione adesso, forse l'interesse anche per la prima guerra mondiale potrebbe essere giustificato anche solo da quello, perché in realtà è vera questa cosa dei ghiacciai, stanno scoprendo in effetti tanto di quello che c'era sotto, perché il ghiacciaio adesso, al di là i motivi per cui si sta ritirando, è periodico, ci sono stati periodi in cui era molto molto
diciamo che a detta di alcuni miei amici che vanno in giro in escursione, che fanno ghiacciai, hanno appunto arrivati su un punto dove il ghiacciaio si era ritirato, ha detto c'era veramente da farsi male, perché comunque iniziano ad affiorare ordigni. Non è la prima volta che l'Adamello viene chiuso, perché comunque devono fare un'opera di bonifica. La scena più tragica che si può vedere nelle foto, che comunque sono reperibili su YouTube, su vari siti comunque della Grande Guerra, cimetri in cera, così, vedi la cosa macabra di vedere praticamente questa granata sotto praticamente un cumulo di ossa, perché è andata a colpire, o comunque solo il peso può aver ammazzato qualcuno, cioè non mica poteva dire che se arrivava sopra, anche se non esplodeva, ti ammazzava lo stesso, e comunque di sicuro l'impatto era mortale. E quindi vedi questi cumuli di ossa, perché chiaramente ormai saranno tutti ignoto militi, perché non c'è possibilità, a mano che non becchi qualche soldato austro-ungarico che avevano più già la mentalità di tenersi addosso tipo anche la tabacchiera o comunque qualcosa con scritto il proprio nome. Sì, avevano un po' questo vizio congenito di scrivere qualcosa di più, forse già prevedevano che magari se un giorno fosse rimasto ossa, almeno forse avrei avuto una sepoltura. Quello che gli italiani, per superstizione, infatti molti fanti, come dicevamo, che andavano lassù, erano meridionali, quindi loro erano proprio per scaramanzia di non tenere nulla che potesse, diciamo, condurli come passaggio dell'Ade, cioè non volevano monete di Caronte, non volevano moneta per Caronte.
Ah, questa è...
Riesci a ricostruire, forse... Sì, gli italiani erano un po' più, avevano un po' più paura a tenersi attorno a cose come nome, cognome, perché gli sembrava quasi come di aversi già pagato il passaggio.
Ah, questa è mi giunge nuova.
Invece gli austriaci erano un po' più, difatti erano tedeschi, loro avevano la mania di scrivere, almeno da qualche parte che rimanesse intatta, non cartacea, il proprio nome, cognome e numero di matricola di stetrollamento. Difatti è molto più facile dare identità ai caduti austro-ungarici che non
che a quelli italiani. Vabbè, quelli che non hanno niente,
l'unica cosa
puoi immaginare
che
siano italiani.
Qualche volta a chi erano, non a chi erano, ma a quale reparto appartenevano, magari quando portavano l'elmetto con il numero di battaglione o di reggimento, allora si riusciva a risalire che lì erano morti dei fanti del tal reggimento. Brigata Marche, Brigata Puglia, Brigata Venezia, sì. Quello che era, perché comunque avevano il numero dell'elmetto, comunque i numeri sul berretto, perché in ghiacciaio resta intatto anche il tessuto, quindi avevano il stuolino con scritto sopra il numero. Quindi si riusciva a risalire a chi aveva combattuto là, erano probabilmente appartenenti a X battaglione, X compagnia, ma non si può dare un nome, mentre gli austriaci avevano perlomeno il temperino, la borraccia, la tabacchiera e di solito anche la gavetta stessa incidevano i loro nomi.
Lo incidevano loro?
Sì, incidevano.
Ma quindi c'era anche meno analfabetismo tra di loro?
Assolutamente sì.
E questa è una cosa interessante, perché
diciamo
invece
che
per
abbiamo
noi...
avuto più di qualche riscontro che quelli che andavano a lavorare per gli imperi, come li chiamavano loro, trovavano di sicuro una scuola più adeguata, una, diciamo, povertà un po' meno diffusa. Perché...
Beh, come adesso, noi abbiamo tutta una serie di persone che emigrando in questo contesto... in Austria, in Germania, eccetera, la scuola la trovano molto meno dispendiosa della nostra, molto più...
Loro avevano una cosa che si chiama organizzazione.
Organizzata, infatti.
Italiani, perché difatti...
In Austria, ad esempio, oggi, quindi in questo periodo storico, la giornata del giovanissimo, del bambino, del ragazzino, eccetera, è completamente organizzata, se non nelle strutture scolastiche... in quelle ricreative, sportive, linguistiche, insegnano le lingue gratuitamente, i mezzi di trasporto sono gratuiti per gli studenti, quindi vanno,
sì,
si
diciamo
possono
che
muovere
loro al
senza
invece,
problemi.
Invece, al contrario di questo nostro Stato che ormai
taglia
non vuole,
e
non
quindi
vuole, no, ma non vuole
sta
più
succedendo
sapere,
ad esempio
creare...
che quest'anno iniziano le scuole senza tutta una serie di cattedre assegnate, quindi... sarà difficile che inizieranno,
quindi,
bene.
Diciamo che il nostro Stato, come fu...
Ci vuole ignoranti.
Ma come fu quello di generali, come fu quello di tanti vari, vuole creare praticamente una generazione di analfabeti, ma non dico analfabeti nel senso, proprio una generazione di sbandati, gli stessi che noi ricordiamo oggi, chiaramente, non per caso. Diciamo, abbiamo iniziato quasi per destino la trasmissione dell'8 settembre, vogliamo ricordare che come fu Caporetto...
Sì, tra l'altro oggi è l'8 settembre 2016, siete su Radiazione 1914.
Esatto, ma comunque vogliamo ricordare che fu la stessa cosa di Caporetto, quei fanti, quei ragazzi, quei soldati da una parte e dall'altra di vari fronti vennero abbandonati a se stessi, come lo fu per i loro padri prima nel 1917 con la rotta di Caporetto, anche perché questi ragazzi si trovarono di fronte veramente a un ordine criminale, oserei dire, e anche proprio menefreghista al massimo, lo spregio più totale nei confronti di questi poveri fanti che si trovavano dispersi. Questi almeno avevano, tra virgolette, la
fortuna. No, quello che fa incazzare Lucky è tutti, che l'abbiamo già letti tante volte, tutti quei quelle condanne da tribunale e anche non da tribunale, quelle fucilazioni sul posto per codardia, rifiuto di eseguire gli ordini, disobbedienza e puttanate varie, quando poi, quando si è trattato dei capi, hanno fatto peggio che peggio, e non solo appunto nella prima guerra mondiale, ma poi abbiamo avuto anche l'8 settembre, nella seconda. Quindi il nostro Stato ci ha dimostrato più volte di fregarsene allegramente di noi, no? E quello che di positivo si è tratto nella prima occasione, neanche, e anche nella seconda, è che analfabeti quanto si voglia, però l'italiano medio ha scoperto in queste occasioni che è capace di organizzarsi da solo, di fare nonostante tutto. Questo è un qualcosa da tenere bene a mente anche oggi, cioè messi con le spalle al muro, siamo in grado anche noi di tirare fuori un minimo di capacità organizzativa.
Il problema è proprio che quei ragazzi, perché non voglio nemmeno chiamare soldatini ragazzi, perché comunque in ogni caso loro si sono trovati a doversi praticamente organizzare senza ordini dopo la rotta del settembre, anche la rotta del 17, ma anche su quelle trincee dove anche per loro, poveri cristi, dovevano organizzarsi una vita fatta, come abbiamo visto, di morte, dovevano organizzarsi. Cioè,
Una parola, Lucky, me la lasci dire, che questa sì, mi fa incazzare come una bestia. Oggi noi parliamo di giovani e di ragazzi e ragazzini, giovani che devono fare apprendistato, che devono adeguarsi a non avere uno stipendio pieno, eccetera, eccetera.
Ma nemmeno avere
perché
uno stipendio.
Perché sono giovani e basta. E quando fa comodo, questo Stato ci relega in questa condizione subcittadina, no? Cittadini di serie B, serie Z, e ci tratta come dei bambini cresciuti male, no? E quando invece gli fa comodo, per questo Stato il sedicenne è un soldato che può andare tranquillamente al fronte, in trincea, in prima linea, e morire eroicamente. Guai a lui se si fa venire un dubbio. E quindi è un uomo che difende
tra
la patria.
Tra l'altro,
no, cioè, questa cosa mi fa incazzare, perché è stato frutto di una decisione particolare, storica, di un certo momento storico, di dire chi è giovane, chi non lo è, chi è minore, chi è maggiorenne, e quindi di dividere la società in cittadini che hanno pieni diritti e cittadini che sono in potenza, cioè significa che sono impotenti, cioè imperfetti, no? In attesa di diventare cittadini a pieno titolo. Sta cazzo di idea della maggiore età, che mi fa veramente rabbrividire, perché quando è stato il momento, questa maggiore età non è mai esistita, e il bambino è diventato lavoratore, è diventato soldato, e poi è ritornato bambino, e noi l'accettiamo come una cosa data, no? È normale che fino a 18 anni sei un minorenne, a 18 anni improvvisamente, track, quel giorno del tuo compleanno, diventi un uomo, no? E tra l'altro un uomo giovane, quindi che non ha molti diritti in più del bambino, no? Questa cosa
puoi
è
votare.
Storica, questa cosa è nata proprio per il voto, per le considerazioni sul voto, il plebiscito, chi dare il voto, chi non darlo. Prima era sul censo, poi era solo maschile, no? Poi è diventato femminile, poi ha coinvolto anche classi inferiori, ed è stato messo questo limite. Ma è stato un atto storicizzato, cioè non è una cosa data. A volte ti parlano di riti di iniziazione, no? Per dire, ma sì, ma c'è sempre stato sin dall'antichità, no? Tu sei un bambino finché dipendi dalla mamma,
Spartani.
E poi dopo fai, che ne so, la caccia all'orso e diventi un uomo, no? E viceversa per la donna, eccetera. altre prove, ma quelle erano tutte prove soggettive, cioè se tu a 10 anni sei in grado di cacciare un orso, sei un uomo a 10 anni, se lo sei a 15 è a 15, cioè non c'è una data che vale per tutti, chi c'è, chi non c'è, no?
Esatto, e fu la stessa tragica fine che fecero quei ragazzi.
Ricordarsene queste cose, perché ogni tanto veramente sembra che noi viviamo in questa situazione da sempre, che non si può fare nulla per cambiare, quando invece chi è il governo, chi è comanda, ha sempre cambiato queste situazioni dall'oggi al domani senza battere ciglio e convincendo tutti che è giusto così. Quindi ogni tanto ricordarsi che il potere di decidere cose giuste e cose no.
Esatto, difatti i ragazzi
tutti.
In questo momento si trovano, dato che siamo nel centenario, si trovano appunto a far la guardia al Monte Zovetto, al Monte Lemmerle, al Cengio, al Moshag, mentre gli austriaci erano già pronti per sfondare. Difatti è di poco della settimana scorsa la notizia che sul Monte Lemmerle, vicino a una strada, hanno trovato i resti mortali di un povero soldato italiano. Casualmente è venuto alla luce questo povero ragazzo, ma ha dovuto intervenire la beffa un imprenditore che ha finanziato i lavori per riuscire a dare un minimo di sepoltura ai resti di questo povero fante italiano, perché dalla buffetteria che è venuta fuori che è tipicamente un coperchio di quella gavetta che fu loro compagna per mangiare, di un cucchiaio, poche cose che comunque indicano che quelle ossa erano di un soldato italiano. Quindi questo
perché è dovuto intervenire un imprenditore?
Perché tra l'altro, perché altrimenti l'onor caduti italiani poteva stare là in altri 100 anni.
E perché lo Stato italiano non dava soldi per...
No, perché lo Stato italiano non si capisce per cosa e per come qua recuperare una salma, quando metti mo te la facciamo noi con una vanga, comunque cioè non è che stia là il bisogno di chiamare il forense, come si chiama, l'antropologo?
No.
Quello che...
Sì, ho capito, non mi cioè, viene in mente il nome,
no,
però...
Invece di stare là a chiamare tecnici, scienziati, prenditi una vanga comune, come che forse per loro è stata l'ultima cosa che hanno visto o comunque sentito tintinnare dal di là. Cioè, prenditi una vanga, scava questa buca, togli queste ossa e dagli una cassettina.
Ma non l'hanno
fatto?
No, perché
devono stare là a fare tutte quante le loro indagini. Tanto, è morto. Di fianco sono stati trovati alcuni pallettoni di quelle maledette bombe a snar, perché ovviamente l'ha beccato in pieno.
Cioè, l'imprenditore che cosa ha fatto? Ha pagato
tutta questa burocrazia,
esatto, quello.
Esatto. Quindi, perché qua in Italia anche di seppellire un povero caduto, cioè, costa una fracca di soldi. Quindi questo soldato, questo ragazzo che tanti anni fa è rimasto per sempre sulle pendici, perché probabilmente si è trovato sotto un attacco, perché da dove la posizione dove è stato trovato probabilmente stavano combattendo su un piccolo pianoro e si vede che lo snarp gli è esploso in sopra in pieno e lo ha lasciato la stabile, è caduto dentro una buca, o probabilmente i suoi compagni gli hanno tentato di dargli una più o meno sepoltura pietosa, come tante volte accade quando per esempio cade una pianta o comunque smotta uno frana, un pezzo di terra, vengono fuori alla luce queste sepolture improvvisate, perché mica si aveva il
però
tempo
però ti
di...
dirò, Lucky, perché se da una parte trovano resti eccetera, ho quasi la certezza che verrà documentato e messo a disposizione del pubblico dove è stato trovato, come, quando, da chi, eccetera, e quindi
in qualche modo resta il segno di questo, però io penso che
in Italia magari l'unico guadagno è che lasciando lì tutti i resti per leggerezza, per stronzaggine del nostro Stato, se non altro, visto che poi quella stronzaggine si propaga nel fatto che non ci sono adeguati punti di diffusione e divulgazione di queste cose, per cui musei aperti, fruibili.
Tante volte
forse conviene, appunto, perché almeno i posteri avranno
difatti,
un segno.
Mi sentivo della storia di un ex ufficiale della Sassari che ha deciso di prendere casa, una casina in altopiano, perché comunque lui ha detto che effettivamente di tutti quanti quelli che sono caduti. Quelli che sono negli vari ossari d'altopiano sono una minima parte, perché in alcuni punti ce ne sono ancora più stratti.
Ecco. Quindi, ma guarda, tutto sommato forse è l'unica testimonianza che potremmo lasciare,
esatto,
perché se guardiamo i musei di guerra eccetera ti viene da piangere.
Tante volte l'unica cosa che riesce a rinvenire è magari il lavoro di bulino di qualche ignoto fante che magari è scritto su un temperino, oppure nelle pause dei combattimenti si è inceso un pezzo di rame, un pezzo di bossolo, un pezzo di granata, che tante volte scrivevano il loro nome. Erano, può succedere che qualche volta becchi anche la testimonianza di questo ignoto milite che ha lasciato scritto qualcosa su un pezzo di guerra, diciamo, perché sì, avevano, gli italiani, c'era qualcuno che aveva questa ingegnosità nel mettersi a fare qualcosina, tipo il braccialettino o comunque il temperino, oppure lavorare un pezzo di granata, un pezzo di rame, di corona, per lasciare una testimonianza. Tante volte purtroppo veniva perso, perché probabilmente il proprietario veniva colpito.
Veniva perso per
esatto.
Lui.
Difatti qualche volta nelle gavette si può riuscire anche a trovare magari che qualcuno incideva il nome. Nei pressi dell'Ortigara, specialmente sulle gavette degli alpini, che là è stato fatto messe di sangue di questi ragazzi, riesce a trovare il coperchio che magari qualcuno ci ha scritto il nome.
Ti ricordi quello che dicevamo con Gottardo, che si sperava, no, che il riscoprire tutto questo valore, no, della, che la guerra ha lasciato, cioè di tutte queste vite umane che sono rimaste sospese nei vari fronti e soprattutto in alta montagna, dove è stato possibile conservarle, non grazie a noi chiaramente, grazie alla natura, si spera che si riacquisti un minimo di rispetto nei confronti del territorio.
Ma
soprattutto
lo Stato
territorio,
italiano, come,
no?
Dici tu, non ha fatto, come dici tu ben giustamente, non ha fatto di questi ragazzi, diciamo, per non dimenticare, perché sulla colonna
no, non gli ha ridato l'umanità che gli spettava, assolutamente.
Perché c'è sempre, come questo adesso, anche se noi non siamo proprio concordi con questi personaggi, però questo imprenditore effettivamente ha avuto
sì l'umanità
di tirare fuori, di tirare
uomo anche al di là che sia un imprenditore, ha anche un certo rispetto per
ha avuto
per tutto.
Ha detto, cioè, vi do io i soldi letteralmente purché questo ragazzo riposi.
Però quello che mi fa specie è che adesso secondo me neanche quello può, no, non l'imprenditore, il fatto di comprendere che quelle sono vite umane spezzate a testimonianza.
No, perché altrimenti hanno paura.
Perché no, io penso che adesso siamo tanto, troppo abituati al sangue, nel senso che di massacri, di ingiustificabili, ingiustificati, che non si prendono neanche la briga di giustificarci, perché siamo abituati, li vediamo, ne vediamo morire tanti per finta in televisione, nei video vari, per davvero al telegiornale eccetera, quando li fanno vedere, sappiamo che ci sono massacri in corso, li abbiamo negli occhi di chi arriva alle nostre frontiere, che ci sono ancora purtroppo e chiuse tra l'altro, e non ce ne frega niente, cioè sembriamo esserci
perché oltre a essere assuefatti è anche, comunque, diciamo che un po' devi anche acculturare un ragazzino nel spiegargli
sì,
che
no, c'è, non un ragazzini, c'è, anche
comunque gli devi spiegare
a tutte le età,
gli devi spiegare che 100 anni fa un ragazzo, magari ti becchi il 14, il 13 anni, dice tanti anni fa, nemmeno tanti anni fa, qui dei ragazzi poco più grandi di te trovarono l'uovo. Tu ti fai il filarino al parchetto, vai a berti l'aperitivetto con gli amici, ti preoccupi di avere la camicetta figa. Questi qua si preoccupavano solo di riuscire a trovare qualcosa da mangiare, avere un po' di acqua potabile da bere, il che non era, come abbiamo sentito anche da Salsa,
era
così facile avere un po' di acqua potabile dentro la borraccia. Di trovare appunto questi ragazzi, di trovare e insegnargli che loro invece combattono, lottano per sostenere quello che ha mandato al massacro questi ragazzi.
Questi loro coetanei,
sì.
O comunque anche se sono più vecchi, quelli insegne, perché è là che secondo me in questo momento abbiamo un'insensibilità intorno che fa paura.
Ma l'hanno creata apposta.
Cioè, non è solo quello che è successo 100 anni fa, quello che sta succedendo ora, ce l'abbiamo intorno. E sembra che non faccia fare una piega. E il terremoto risveglia un po' questa aiuto, perché riesci anche a identificarti un po' con chi è rimasto sotto la casa, esatto. Allora ci pensi. Ma cosa fa? Cosa c'è lì? Boh, almeno la dinamica che vedo ogni
ma
volta.
Ma io ho notato.
Fai ti liberi la coscienza mandando soldi.
Ma difatti, come,
quello che hai.
Come dici tu, anche io stesso parlando con appassionati, diciamo così, di questa cosa, senti nettamente lo stacco da chi lo fa, diciamo, per fare bottino. Mm-hmm. Che devo avere la vetrina iperfiga,
per possesso, avere... sì, per soddisfare il bisogno di possesso.
Chi invece lo fa esclusivamente solo per dare la memoria, perché non dico mai io sono proprietario, sono solo la loro memoria.
Sai che cos'è? È che c'è una differenza nel sentirsi parte di un'umanità di cui tu sei una veramente la gocciolina nel mare, cioè sei solo una piccola parte di questa immensa cosa che si chiama umanità, di tutti gli esseri umani che ti hanno preceduto, di tutti quelli che hai intorno e di tutti quelli che verranno, e chi invece questa consapevolezza non ce l'ha affatto,
no, ma perché comunque
e si ferma al proprio io.
Difatti io vedo appunto magari quando becchi il ragazzetto in giro, magari se gli dai tra virgolette un po' un calcio nel culo, diciamo, gli dici ma hai visto qua cosa è successo, sai cosa è successo, iniziano a guardarti e iniziano, però vedo che se gli inoculi un po' questa cosa, quello che non fanno più a scuola, come ben sai, d'altronde tu hai anche dei figli che vanno e andranno a scuola, quindi sai bene che tutti i testi sono ormai, diciamo, censurati, come facevano con le lettere dei poveri fanti.
Sono peggio che censurati, dovresti vedere i libri scolastici che girano adesso, sembrano quindi, le parole crociate, la settimana enigmistica è presente.
Esatto, quando
è
inizi,
quello.
Ma dagli un attimo la storia appunto magari dell'Alpino Orti, se dagli la storia di quei poveri.
La storia d'amore, cioè è l'umanità, è amore, è riconoscerti nell'altro, cioè quando ti rendi conto che c'è una storia.
Appunto
narrare una storia significa che t'appassioni, no?
Appunto narrare anche la storia di questi ragazzi che si trovavano sul Moscia, che venivano accusati di codardia di fronte al nemico, mentre tu eri, difatti il nostro Tolle ci narra di aver sentito delle scariche di fucileria anche dopo la battaglia, ma non erano combattimenti, erano fucilazioni, perché qualcuno si era avocato il diritto di giudicare questi ragazzi. Difatti, come tanti dicono.
Guarda, lì le fucilazioni sul posto, secondo me, sono veramente un abominio, cioè non riesco neanche a pensarle.
Appunto,
ma io sono arrivata a pensare anche alle sentenze di tribunale che mi fanno incazzare come una bestia.
Ma se pensiamo,
quando ti dicono le tradizioni del nostro paese, tradizioni giuridiche, il diritto romano, no? Ti viene veramente da sputargli in faccia.
Difatti, noi pensiamo magari. Perché sull'altipiano non dimentichiamo che gravitava anche un tenente, un giovane tenente di nome Carlo Rosselli. Carlo, vogliamo ricordare i fratelli Rosselli, Carlo e Nello, sì. Quindi che sappiamo dopo che fecero triste fine tramite sicari fascisti in Francia, che dicevano loro, perché loro si sono trovati anche di fronte, tra l'altro alcuni si trovarono di fronte come avvocati difensori, perché erano anche gli avvocati qualche volta, si trovarono di fronte a delle giurie qualche volta magnanime, qualche volta degli infami, ma dicevano ma come può uno che è qua a essere giudice di uno che si è trovato sotto il ferro e il fuoco, dobbiamo sì. parlarne di questo, era un po' come Cadorna, sì. I vari Caviglia, Capello, Graziani.
Sì, sì, ma è quello, ma guarda che i giudici oggi, veramente è un invito a chi ci ascolta e a chi ha tempo di farlo, ogni tanto andare in tribunale, nei tribunali che ognuno ha nella propria città, e assistere alle udienze, vengono i brividi, senti parlare persone, i giudici, quelli che giudicano, non gli imputati, che sembra che non sappiano un tubo di quello che succede veramente fuori dalle loro case, aule, eccetera. Cioè, un'ignoranza non scolastica dei libri, del diritto, che magari ce l'hanno,
difatti,
non
appunto,
è quello, al di là del fatto che magari qualcuno ha fatto l'università allegri allegri con amanti, eccetera, nipote, terzo, padri, per cui vabbè, al di là di quello, no? Magari quella cultura ce l'hanno anche, ma non sanno cos'è la strada, non sanno cos'è la vita di tutti i giorni.
Cos'è la fame, cos'è la povertà, non avere lavoro.
Non conoscono.
Esatto,
e
lo stesso,
giudicano delle
lo stesso
situazioni
stacco,
di cui hanno un'idea molto parziale.
Difatti è lo stacco che io penso, magari anche mi cerco di pensare ai poveri, ai fanti della Forlì che difendevano quella cima chiave che era l'Emer, lo Zoveto, le Termopili d'Italia cosiddette. quei fanti della Forlì che si sono trovati sotto un diluvio dell'assalto delle fanterie austro-ungariche, che comunque prima è stato preceduto da un abbondante fuoco d'artiglieria, perché la tonarono di tutti i calibri, perché dai 152 a snarpel a granate minori, piccole, comunque si trovarono sotto un inferno di fuoco. E quindi cioè, penso che loro possono essere gli unici giudici che possono giudicare un loro compagno che dice cordardia di fronte a cosa? Di fronte magari a trovarti su una trincea che sei circondato di nemici che ti lanciano addosso una bora di bombe a mano, perché comunque gli austriaci ne avevano in dotazione, perché ci soffermeremo anche un po' su questo fatto delle dotazioni.
Abbiamo anche già parlato
però
diverse
volte. Tu ti trovi di fronte a questi qua che comunque purtroppo lì pensavi ma io devo ucciderlo perché comunque è morto tua vita a me, alla mia pelle. Quando trovi quella baionetta spaccata che comunque dici ma la punta dov'è rimasta?
Mamma mia.
Oppure quei pugnali o comunque quelle gavette, anche le semplici gavette, perché tante volte anche le gavette, perché le gavette le portavano attorno tante volte, trovi la gavetta che ha di squarci, comunque di sicuro vuol dire che è un proiettile, una scheggia arrivata a segno, quindi ti trovi cucchiai spezzati, cioè fucili contorti, perché comunque quelle picchiavano, quindi magari ti puoi trovare anche per esempio questo, come c'è per esempio sull'ossario del Pasubio, il museo, piccolo museo del Monte Pasubio, tristemente famoso perché c'è anche la canta Monte Pasubio, come hanno avuto modo anche di metterla su, ti vedi questo pezzo di calotta, tra l'altro nemmeno intero perché sarebbe andato a finire, che ha ancora la scheggia piantata sulla testa, che è stato messo in vetrina per enne monito di questo, per ricordare che la guerra non è assolutamente una cosa di cui essere vantarsi
e soprattutto non è una cosa lineare. Adesso ti rendi conto che le guerre attuali te le raccontano giornalisti che non sono sul campo, quindi non hanno la più pallida idea di quello che succede, te le raccontano dei commentatori che generalizzano, no? E quindi ci sono gli schieramenti lì. Tu pensa alla guerra in Siria, alle guerre dal 2001 a venire ad oggi, che li abbiamo di fianco, perché ti sembrano tanto lontane, è il Mediterraneo, sono le culture nostre. E te le generalizzano, c'è cioè lo schieramento di là, gli Stati Uniti che fanno così, quelli che fanno cos'ha, e non è affatto vero. Perché poi chi è lì non ha tutta sta chiarezza di fronti contrapposti, anzi.
Appunto,
e allora dovresti essere lì per poter capire e formulare un giudizio. E guarda caso, chi è lì stenta a formulare un giudizio, perché non sa bene.
Appunto, ma tanti appunto si trovano di fronte, mentre qualche volta ti trovi questo costone dove praticamente ti trovi tutti i bossoli sparati sotto, perché comunque vuol dire che là hanno tentato una resistenza o comunque si sono trovati magari imbottigliati sotto il nemico che avanzava e quindi si sono difesi.
Ma tu pensa invece, Lucky, quando devi leggere i resti di una possibile pace o tregua, no? Come l'abbiamo sentite le tregue del Natale del 15, del 16, eccetera.
Del nostro Molon.
Quando, e di tante altre piccole tregue. Quelle sono assolutamente indecifrabili, perché sono un caos ancora peggiore nel caos più generale.
La fortuna di queste tregue fu che si trovarono di fronte dei soldati intelligenti che capirono bene che il nemico stava nelle retrovie, non di certo davanti a loro, e quindi come è successo che dopo chiaramente vennero accusati
sì per carità di ribellione e di tante altre cose,
vennero accusati ma anche meno di ribellione ma di connivenza proprio,
con il nemico,
addirittura connivenza.
Allora concludiamo la trasmissione di oggi brindando con la birra all'umanità, all'intelligenza
e a tutti quei poveri soldati che come nel 17, come oggi 8 settembre del 43 si trovarono per mano criminale sbandati, assaltati, deportati, perché diciamo che quei poveri ragazzi dopo l'8 settembre si trovarono oltretutto non a dover scappare di fronte alle avanguardie nemiche ma a dover anche essere stati deportati in Germania, per tanti il ritorno non fu. Quindi la prossima volta che se avremo un po' più di musica io chiaramente dedicherei a questi ragazzi Gorizia.
E per ora invece concludiamo con Tapum 1914. A giovedì prossimo.